Adesso qui in diretta da Venaus, siamo ancora in diretta per portarvi i contributi che sono stati proposti in questi tre giorni nell'area dibattiti, nello spazio autogestito, e adesso siamo qui in presenza con Simone dei GAP di Livorno, che innanzitutto ringraziamo per la sua presenza oggi sulle frequenze.
Grazie a voi, ciao a tutte.
Ecco, come dicevamo, andremo a parlare, continueremo il filone tematico che abbiamo preso questo pomeriggio rispetto a come si sta ristrutturando l'industria bellica e di conseguenza il ruolo dei lavoratori nel disertare la guerra, nell'opporre il piede fermo e nel costruire un muro che riesca a far sì che l'impianto politico bellico non si radichi nei nostri territori. Proprio per questo ne andiamo a parlare con Simone Dei GAP. Io innanzitutto ti vorrei fare una domanda per dare un po' di contesto, di ricapitolazione sullo stato dell'arte della mobilitazione che state portando avanti.
Allora, dopo le mobilitazioni di settembre-ottobre che ci hanno visto raggiungere dei risultati molto molto importanti, quindi abbiamo fatto un'occupazione della banchina che ha fatto sì che per la prima volta una nave della NATO non rispettasse quello che era un contratto con le nostre compagnie, dopo che ci hanno visto bloccare la ZIM non per motivi bellici ma per proprio creare un vero e proprio embargo economico allo Stato illegittimo di Israele, il potere, il capitale ha trovato il proprio modo di metterci i bastoni tra le ruote. La nave che abbiamo fermato, ad esempio, che faceva parte di una linea della SLNC che triangolava gli Stati Uniti d'America, Israele e l'Italia, è stata spostata come traffico su Piombino. Questo ci ha dato modo di cambiare anche un po' quello che è il passo della mobilitazione dell'impegno, perché ci ha, fra virgolette, costretto, ma in senso positivo, a creare reti che ripercorressero tutta quella che era la filiera poi che le merci in transito fanno, che non si limita naturalmente solo al porto, ma naturalmente partono da delle aziende per arrivare e quindi usano anche vettori di trasporto, ferrovie. Quindi abbiamo creato una rete proprio che vada in questo senso, anche con la creazione di un bollettino che è Hub, che potete trovare sulla pagina di Nobase, che ripercorre un po' quello che è l'Hub toscano, in modo da mettere in risalto quali possono essere le criticità che poi il capitale si trova davanti. E questo ha portato anche a bloccare uno dei treni alla stazione di Pisa con dei mezzi militari sopra. Ma questo lavoro è nato da una collaborazione che parte con la consapevolezza che quella nave arrivata a Piombino faceva parte di un traffico che avevamo vissuto a Livorno. Il lavoro congiunto con i ferrovieri, che hanno aiutato a capire quale fosse la tratta e la destinazione delle merci, un primo blocco che è stato effettuato su Livorno, alla stazione Livorno-Calambrone, che è stato utile per ritardare il convoglio di 4 ore e permettere alle compagne e compagni di Pisa di organizzare un blocco molto più consistente ed efficace, che ha portato a fermare il treno e a rimandarlo e quindi non farli raggiungere la destinazione. Quindi questo è un po' attualmente il contesto in cui lottiamo.
Ecco, stavi descrivendo un elemento che è abbastanza centrale quando parliamo di porre un freno alla macchina bellica, un elemento di criticità per chi vuole organizzarsi in questo senso, che è la compartimentazione così diffusa della macchina bellica, una supply chain che, come ci spiegava Alberti prima per chi stava ascoltando sulle libere frequenze, è particolarmente diffusa, che non parte solo nella macchina bellica dell'industria bellica ma che si intelaia in tutti i poli di produzione che tra l'altro non sono tutti in Italia, ma hanno anche dei processi di esternalizzazione e di integrazione anche con altri paesi, il che rende molto difficile da un punto di vista di mobilitazione intrecciarsi con tutte le categorie di lavoratori che fanno parte in maniera non diretta ma indiretta della macchina bellica. Per questo ti vorrei chiedere quali sono le vostre prospettive, diciamo, di dialogo intercategoriale, ma anche su un piano internazionale di lavoro sindacale, diciamo.
Sì, tanto USB ha creato e sta creando e aumentando quella che è una rete internazionale dei portuali, che serve proprio per limitare anche i casi che abbiamo descritto prima, quindi un disagio trovato nel porto di Livorno diventa una possibilità nel porto di Piombino, e questo non può e non deve succedere. Quindi la cosa più importante è creare intanto tra i porti come logistica, perché poi tante delle merci, l'80-90% delle merci o prima o dopo durante il processo produttivo passa dai porti, quindi chiaro è che ha come luogo proprio un ruolo strategico importante, ma che non si limiti solo a quello. Quindi quella sia l'esempio di internazionalismo e quindi di classe operaia che si unisce, ma che serva proprio per dare lo stimolo anche a tutte le altre realtà che sono coinvolte. Come dicevi, purtroppo non c'è più la mitraglietta che gira, c'è la canna rigata, il meccanismo, l'ingranaggio, il mirino, tutte queste vengono catalogate come merci, come merce commerciale, e noi invece sappiamo qual è poi l'uso finale che ne viene fatto. Quindi questo è semplicemente un modo che il capitale usa per sorpassare quelle che sono le leggi in essere, per evitare proprio i traffici che noi cerchiamo di fare. Quindi l'idea è proprio quella di riunire in una forma di lotta collettiva quelle che sono tutte le fabbriche, ma tutti i posti di lavoro che incrementano questa supply chain, che ormai è diventata l'indirizzo economico che i paesi occidentali hanno deciso di avere. Quindi ancora più forte deve essere l'impegno da parte del proletariato, ma anche di tutte le persone sensibili e che si avvicinano a questo genere di lotta.
Ecco, un elemento che sta, diciamo, portando un'enorme attenzione e che poteva essere anche Cremaschi nel dibattito che abbiamo riportato prima, è come ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma, per cui non è più il padrone che ha paura del lavoratore, ma pian piano abbiamo dei padroni sempre più aggressivi che non ricorrono neanche all'utilizzo della forza dell'ordine per aggredire direttamente i lavoratori ai picchetti, ma agiscono con le loro stesse mani, dei padroni che di fatto hanno perso della paura, che invece bisognerebbe che si ricostruisca. Ti chiederei in primo luogo quali sono secondo te gli elementi focali di questo riprendere forza del padrone come ruolo proprio anche domaniale, e invece di come si sta creando e di come si sta costruendo un'erosione del diritto allo sciopero dall'altro lato della medaglia.
Sì, abbiamo avuto una stagione in cui i sindacati confederali hanno creato questa forma di tutela per i lavoratori che erano i contratti nazionali, e che quindi, se da una parte promettevano di garantire un'equità all'interno del solito settore, anche in parti diverse dei territori, dall'altra ha creato una suddivisione della classe operaia e quindi ha allontanato quello che era il potere operaio dalla fase decisionale. E, i contratti, i benefici, le condizioni di lavoro e di sicurezza non vengono purtroppo in molti casi più trattati direttamente dai lavoratori, ma è una mediazione vera e propria che avviene tra il padrone e il sindacato, e molto spesso non c'è da parte del sindacato l'idea di tutelare il lavoratore, quindi di far sì che la forza che ha all'interno della macchina capitalista venga espressa, ma molto spesso viene tutelato quello che è il padrone e il capitale, e quindi si va incontro con accordi e anche i rinnovi di contratti nazionali in scadenza, che vanno proprio incontro ai padroni. Stessa cosa avviene per il traffico di armi e il dual use. Comunque anche i sindacati confederali stanno spingendo molto su questa macchina perché lì risolve il problema occupazionale, mentre poi dall'altro lato non si riesce a capire quanto questo stia togliendo libertà in altre zone del mondo, ma che piano piano sta anche diminuendo tutti quelli che sono i diritti che abbiamo conquistato come lavoratori e lavoratrici con le lotte e le vite di tante dei nostri.
Io ti ringrazio moltissimo, vorrei chiederti proprio in ultima battuta se state avendo già una dimostrazione concreta della progressione di erosione di titolo sciopero, le minacce che stanno facendo da parte del governo di cercare di far sì che di fatto questo manchi e non venga più a sussistere, se c'è un dato concreto per chi continua a mobilitarsi in questo senso.
Ma il dato più allarmante è che non sono nemmeno più il capitale padroni che dividono la classe operaia, ma sono proprio i sindacati stessi, con una gestione degli scioperi, una divisione degli scioperi sia per categoria ma anche una scelta di data che divide nello stesso tema stesse classi di lavoratori e di lavoratrici. Quindi secondo noi è importantissimo ritrovare questa coscienza e capire chi sta davvero al tuo fianco o chi sta lavorando per il proprio interesse, ma soprattutto per l'interesse dei padroni.
Io ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stava ascoltando Simone dei GAP di Livorno. In ultima battuta, se vuoi aggiungere qualcosa c'è lo spazio, altrimenti ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
Sì, volevo esprimere solidarietà a tutte le compagne e compagni che stanno subendo repressione negli ultimi anni, che hanno sempre subito repressione, e un appello sempre a tutta la militanza, a tutti i compagni e le compagne, di rimanere a fianco di chi viene colpito dalla repressione e farci sentire sempre parte di qualcosa di collettivo, non solo per raggiungere il risultato ma anche quando le cose vanno meno bene.
Vi vogliamo tutti liberi, e per chi non è potuto essere qua a Venaus siete nei nostri pensieri ma anche nella nostra lotta. Grazie mille Simone, buon pomeriggio.
Grazie a voi, ciao a tutte.